You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Benvenuti a tutti gli amici, gli ascoltatori del podcast di Patriot Arena, sono il vostro Francesco e come ogni settimana torniamo a raccontarvi la settimana NFL e in particolare la settimana dei nostri New England Patriots. Questa settimana lieve cambio di programmazione, invece che uscire il martedì ovviamente siamo usciti di mercoledì causa Monday Night Football che ci ha visto vincenti in casa dei New York Jets per 33-0, record che va quindi a fissarsi sul 7-0, 7 vittorie e 0 sconfitte per il momento, filotto di gare abbastanza agevoli che andrà terminando perché d'ora in poi si inizia a fare sul serio con le sfide che ci vedranno domenica prossima affrontare Cleveland e poi Baltimore in trasferta e così via fino ad affrontare poi Eagles, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs e compagnia cantante. Quindi una seconda parte di stagione decisamente più impegnativa, ma nonostante i nomi scritti sul petto dei nostri avversari non dobbiamo assolutamente sottovalutare quello che soprattutto la nostra difesa ha fatto vedere in queste prime uscite. Ovviamente noi, come ogni settimana, vi ricordiamo che siamo parte di una grande famiglia che si chiama The Cutting Edge e quindi sul sito thecuttingedge.it trovate tutti i podcast, tutti i programmi che si dedicano a coprire quello che è lo sport americano, ma lo sport in generale. Si è aggiunta questa settimana un paio di podcast nuovi, dovrebbe esserci se non sbaglio un podcast relativo ai New Orleans Saints, un altro podcast nuovo che riguarda e seguirà la NBA, ricordiamo stagione ai nastri di partenza per il basketball americano e quindi tanta carne al fuoco per un inverno pieno di sport da seguire su The Cutting Edge. Io saluto tutti gli altri ragazzi di Patriot Train, saluto tutti voi che ancora una volta ci rinnovate, diciamo, la vostra fiducia e siete qui ad ascoltare la puntata. Partiamo subito però con quella che è stata un'altra settimana, la settimana numero 7 di NFL, che si è aperta con un match non che sia aperta, ma che si è conclusa, per meglio dire, chiedo scusa, col match appunto divisionale tra Patriots e Jets. 33-0 risultato finale, Jets mai in partita e Patriots padroni del campo per tutta la giornata. Andremo meglio a affrontare l'argomento Patriots tra poco. Quella che appunto invece è stata la settimana NFL si è aperta col Thursday Night tra Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Avete visto tutti l'infortunio di Pat Mahomes, Chiefs che vincono la partita per 30-6. Questa partita secondo me dice tanto più di Broncos più che di Kansas City Chiefs, perché buona prova, buona reazione difensiva degli ospiti, ma Denver Broncos veramente mai in partita e secondo me dovrebbero cercare di capire che questa non è la stagione per loro e con la trade deadline che si avvicina cercare di cedere. Lo stesso Emmanuel Sanders, il ricevitore dei Broncos, è uno degli uomini sul mercato, si diceva che potesse essere di interesse per i nostri Patriots, ma con l'arrivo, l'avete letto ieri, di Mohamed Sanu, diciamo che altri viene difficile pensare che altri ricevitori, altre pedine offensive arriveranno alla corte di Bill Belichick. Fatto sta che Denver quindi non approfitta dell'infortunio di Mahomes, un infortunio brutto che sembrava tenerlo fuori dai campi per tutto l'anno, invece si dice addirittura prima si diceva 6 settimane, poi 4, adesso addirittura si dice che in 2 o 3 settimane dovrebbe ritornare. Secondo me è un infortunio molto delicato, si rischia di fargli peggiorare la situazione in caso lo si facesse rientrare troppo presto. Vedremo Andy Reid e i Kansas City Chiefs cosa decideranno di fare con Patrick Mahomes. Ovviamente la Lega vorrebbe cercare di non fare a meno del giocatore più rappresentativo quest'anno, anche lui però colpito dalla cosiddetta Madden Curse, quindi vediamo cosa decideranno di fare i Kansas City Chiefs, che comunque adesso avranno un filotto di partite impegnative con Vikings e Packers e dovranno affrontarle con Matt Moore in cabina di regia. Questa domenica invece le partite interessanti non mancavano, anche se era una giornata decisamente meno brillante di altre. C'è stato il match del Sunday Night tra Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, con i Dallas Cowboys che veramente alternano partite sensazionali a partite più bruttine, proprio i Cowboys che arrivavano da una sconfitta per 24-22 contro i Jets, subita coi Jets, e poi invece rifilano un 37-10 agli ex campioni dei Philadelphia Eagles, che probabilmente hanno un buon roster, ma io adesso non so, se fossi in Philadelphia veramente mi farei due domande, perché non sono riusciti a prendersi Marcus Peters, non sono riusciti a prendere Jalen Ramsey, dovevano intervenire assolutamente su questa secondaria, non l'hanno fatto, e la difesa diventa veramente il tallone d'Achille di questa squadra. Continua a vincere, è incredibile, New Orleans Saints 36-25 su Chicago Bears. New Orleans vince ancora e vince ancora senza Drew Brees. Sean Payton e i suoi Saints sono 5-0 senza Drew Brees, veramente un ottimo lavoro di Teddy Bridgewater, ma ancora un lavoro maggiormente encomiabile proprio per l'head coach Sean Payton, che veramente sta facendo un miracolo in quel di New Orleans. Baltimore, con una prova importante della propria difesa, batte a domicilio per 30-16 i Seattle Seahawks, capitombolo casalingo di Russell Wilson e soci. Buona prova invece che dà morale per i Baltimore Ravens. Ancora male i Chargers, 20-23 la sconfitta subita dai Tennessee Titans di Ryan Tannehill. Io in uno dei podcast di questa estate, mi ricordo, avevo ospiti i ragazzi di Fantasy Football Studio, Renato di quel podcast è tifoso dei Titans, e io mi ricordo dissi che una delle mosse secondo me più sottovalutate di questa estate, di questa off-season, era proprio la firma da parte dei Titans di Ryan Tannehill, perché Mariota innanzitutto non garantiva una rendita, e poi il ruolo di quarterback numero 2 è uno dei ruoli più importanti della NFL, avere un piano di riserva valido è importantissimo, e si è visto proprio questa domenica. Tannehill ha dato nuova verve, nuovo stimolo alla offense dei Titans, e insomma c'è tanto demerito, per carità di Dio, dal punto di vista dei Chargers per questa sconfitta, però fatto sta che il campo dice questo. Ancora malissimo i Falcons, che anch'essi battuti 37-10 dai Rams. Falcons che hanno capito che questa non è la loro stagione, record di 1-6, ma poteva tranquillamente essere 0-7, e hanno quindi deciso di diventare dei sellers, quindi dei venditori in questa finestra di mercato che va a chiudersi. Si sono appunto lasciati prelevare Mohamed Sanu dai New England Patriots, ricevitore di 30 anni, per una seconda scelta. Miami contro Buffalo, è stata una partita più avvincente del previsto. Buffalo che poi sul finale è riuscita a raddrizzarla e portare via per 31-21 la vittoria. Jacksonville per 27-17 batte Cincinnati Bengals, forse la squadra peggiore della Lega assieme a Miami Dolphins. I Miami Dolphins almeno ci provano, combattono, provano a stare in partita, i Bengals neanche questo. Veramente brutta stagione per Cincinnati, chissà se AJ Green sarà ancora in nero-arancio dopo il 29 di ottobre. Minnesota, una bella vittoria in una partita molto divertente per 42-30 sui Detroit Lions. Buona partita veramente dell'attacco di Minnesota, e Detroit che lascia sul cammino verso la post-season altri punti importanti nella division. Oakland che perde per 24-42 contro Green Bay, risultato bugiardo perché la partita è stata molto più aperta e molto più combattuta, soprattutto nella prima metà, di quello che non dica il punteggio. Poi Oakland, secondo me, per tutta una serie di demeriti e brutte gestioni di possessi, ha dato via un po' il là al morale dei padroni di casa, che hanno poi fatto loro il match. Bellissima partita in AFC, quella tra Houston Texans e Indianapolis Colts, con questi ultimi che escono vincitori per 30-23, un'altra ottima prova per Jacoby Brissett, che si può dire non stia facendo rimpiangere Andrew Luck, veramente. E qui però farei lo stesso discorso fatto per Sean Payton dei Saints, ovvero grande lavoro del coach Frank Reich e di tutto il coaching staff dei Colts, perché stanno veramente lavorando molto bene per sopperire alla mancanza di Andrew Luck, e hanno battuto Houston, che è una squadra comunque buona, capace di prove importanti con Deshaun Watson veramente sugli scudi nelle ultime settimane, quindi buona prova di questi Colts. Arizona, che finalmente ha trovato un filotto positivo, anche perché ha trovato degli avversari veramente di bassa lega. 27-21, vittoria su questi Giants. Ma i Giants, che sicuramente sanno che sono in una fase di rebuilding, ma perdere in casa contro Arizona questa stagione non è una bella cosa. Quindi c'è sicuramente del malumore in casa dei Giants. Concludiamo col Mud Bowl, quindi il Super Bowl del fango, chiamiamolo così, che ha visto una delle partite più veloci, tra l'altro più corte della storia del football, che ha visto San Francisco battere 9-0 Washington. Imbattuti ancora i 49ers, 49ers che sono acclamati da più parti come la sorpresa vera e forse la squadra più forte della NFL. Io mi chiedo se i nostri Patriots avessero battuto i Redskins per 9-0 con 3 field goal, che cosa avremmo sentito dire? Forse si starebbe parlando di The Cliff e di un Tom Brady arrivato a fine carriera. Qui invece a San Francisco si parla di una squadra dominante. Ma tant'è, è anche vero che San Francisco 49ers sono di fatto imbattuti assieme ai Patriots, quindi una partenza stagionale che forse nessuno si poteva auspicare per quanto riguarda la franchigia del Red and Gold, ma tant'è che anche loro sono imbattuti e sembrano pronti per avviarsi a una post-season veramente, veramente infuocata per i propri tifosi. Tra le piccole news, le piccole pillole che possiamo andare a vedere in NFL, c'è stata ovviamente un'altra trade che ha aperto un po' questo ultimo, diciamo, calderone di mercato NFL, quella appunto tra i Raiders e i Texans, che vedono il cornerback degli Oakland Raiders, Garyon Conley, andare a Houston per una terza scelta del 2020. Altre news, ricordiamo che Ryan, quarterback dei Falcons, ankle sprain, si è fatto male alla caviglia e quindi per la prossima dovrebbe essere in dubbio. Questo lo diciamo più che altro per i manager di fantasy football che hanno avuto la sciagurata idea di selezionare Ryan come loro quarterback titolare. Insomma, altre notizie: gli Steelers dovrebbero recuperare Mason Rudolph a breve. Insomma, per il resto abbiamo parlato appunto dei risultati e di quanto è successo. Chiaramente la news che ha scosso un po' la mattinata, diciamo di ieri, se ci state ascoltando appena usciti il mercoledì, è ovviamente la news che ha visto i Patriots assicurarsi il ricevitore Mohamed Sanu dagli Atlanta Falcons. Allora, sono sicuro che abbiamo molta curiosità da parte degli ascoltatori per dare un'opinione sul giocatore. Mi sbilancerò dicendo questo. Sono piuttosto d'accordo con chi sostiene che Sanu è stato, allora, diciamo strapagato, anche se è un termine che non mi piace molto, però rende abbastanza l'idea. Secondo me non vale una seconda scelta Sanu oggi, che ha 30 anni e ha 2 anni di contratto, meglio, un anno e mezzo di contratto. Sanu quest'anno ha un base salary di circa 3 milioni. Si dice comunque che Atlanta coprirà parte del salario da qui a fine stagione, quindi adesso poi il lato puramente economico della cosa, insomma, andrà un po', dovrà essere chiarito. Cioè, sta di fatto che Sanu è un giocatore che potrebbe essere tranquillamente ricevitore numero uno in alcune squadre NFL. Secondo me ultimamente è stato un po' oscurato da Julio Jones, ma ovviamente anche dal fatto che gli Atlanta Falcons non stanno andando, non stanno girando. E quindi il valore del giocatore secondo me è in dubbio. Non vorrei che questa fosse una testimonianza del fatto che gli infortuni e gli acciacchi di Josh Gordon siano più seri di quanto sembra. Non vorrei. Potrebbe anche essere solamente proprio un discorso dal punto di vista di opportunità di ottenere un talento in un reparto dove c'era sicuramente bisogno, e quindi perché no ottenere Sanu, che è un ottimo giocatore, a 30 anni puoi ristrutturare il suo contratto, secondo me. Ex alunno di Rutgers, quindi compagno dei McCourty, di Harmon, eccetera, al college, insomma, penso che il giocatore abbia anche nuovi stimoli a 30 anni di rimettersi un po' in gioco in una offense che sicuramente può permettergli di diventare un elemento che produce. Un secondo giro è abbastanza, sì, diciamo strapagato, anche se non mi piace il termine. C'è anche da dire un po' mettere i puntini sulle i, cioè un secondo giro dei Patriots è di fatto più vicino a un terzo giro, quindi come valore assoluto, e poi le scelte fatte ultimamente da Bill Belichick al secondo round non hanno esattamente brillato come riuscita, quindi diciamo che piuttosto che buttarlo di nuovo in qualche defensive back, tipo Duke Dawson piuttosto che Jordan Richards, eccetera, meglio usarle in un su un giocatore di assoluto valore. Il discorso, secondo me, però, è un po' più ampio. Io ho la sensazione che i Patriots non si fermino qui e ci saranno delle scelte che entrano. Ci potrebbe essere qualcuno come Michael Bennett che va via, e quindi penso che comunque questa scelta utilizzata per Sanu in qualche modo ritorni. Si va di fatto ad inserire in un corpo ricevitore dove comunque c'è bisogno, perché ci sono i due undrafted, Slavsky e Jacoby Myers. Poi c'è un Edelman, anche ieri l'abbiamo visto, che gioca, ma comunque è dolorante. Gordon, non è chiaro, non è dato sapere quanto ci metterà a recuperare dai problemi al ginocchio e alla caviglia che lo stanno attanagliando. Harry non può rientrare fino alla partita con Baltimore, e poi bisogna vedere come starà fisicamente. E poi Dorsett, ieri sera, è rientrato dopo una settimana di stop per un hamstring injury, però sono tutti un po' dei punti interrogativi, quindi sicuramente bisogna creare profondità nel reparto e assicurarsi gente di livello, anche se questa presa, diciamo la presa di Mohamed Sanu, di fatto chiude un po' la porta verso alcuni nomi che si erano fatti come Emmanuel Sanders o anche ad un eventuale ritorno per i più nostalgici di Antonio Brown, perché credo che a questo punto non sia proprio possibile. Abbiamo detto, la prossima settimana la sfida sarà con i Cleveland Browns, partita che a inizio stagione sembrava una delle partite di cartello della NFL di quest'anno. Partita che ha assunto un po' un'altra luce adesso con le difficoltà dei Browns a carburare. Sicuramente il livello di talento nel roster di Cleveland è elevato. Hanno tanti problemi sulla linea offensiva e io credo che questo potrebbe avvantaggiarci, perché la nostra difesa la stiamo conoscendo tutti ormai e quindi dovremmo cercare assolutamente di sfruttare quello che ad oggi sembra un mismatch tra una linea che non riesce a proteggere Baker Mayfield e che fa acqua da tutte le parti, un quarterback giovane e Belichick tendenzialmente sa preparare bene le partite contro i quarterback giovani, rookies o al secondo anno, 20-0 mi sembra il record di Belichick contro questo tipo di quarterback, e secondo me la partita si giocherà un po' tutta lì. A punto di vista degli infortuni sarà sicuramente interessante vedere cosa succederà nel ruolo di tight end, perché nel Monday Night contro i Jets abbiamo schierato due tight end completamente nuovi di pacca, cioè Ben Watson e Tomlinson. Izzo e Lacoste erano inattivi per infortuni, quindi bisogna vedere anche lì che cosa succede, perché nella offense bisogna trovare una quadra anche dal punto di vista della salute. Nel finale di partita contro i Jets c'è stato qualche problemino al ginocchio per Sony Michel, che però è uscito corricchiando dal campo, quindi il che mi fa pensare che non ci sia nulla di grave. Finalmente abbiamo visto un paio di snap per Damien Harris e insomma, quindi è vivo e lotta con noi, quindi possiamo dire questo. Ha detto poi tutto benissimo Marco nel recap che vi invito a leggere, uscito ieri sul nostro sito www.patriottrain.com, ovvero una difesa sugli scudi. Non è comune assolutamente concedere così poco agli avversari, anche se questi si chiamano Jets, Dolphins, Bills, eccetera, eccetera. Zero punti per i Jets, che a dire il vero cifra figlia anche del fatto che in alcune situazioni in red zone hanno cercato di convertire dei quarti down piuttosto che andare al field goal, e quindi nemmeno la sicurezza di mettere tra i pali un paio di trasformazioni che sarebbero valse di fatto 6 o 9 punti poi sul risultato finale per i Jets. Atteggiamento giusto, perché erano già sotto di una ventina di punti, quindi non avrebbe avuto senso. Però c'è da dire che l'unica volta che hanno fatto il campo, come si suol dire, sono state per tre flag di JC Jackson, e una flag data a Danny Shelton per un roughing the passer che non c'era assolutamente. Ci sta, nel senso che io capisco anche un po' che si debba tenere viva una partita altrimenti morta sul nascere. Le flag date a JC Jackson, secondo me, c'erano tutte. Col tipo di difesa che vuole attuare Belichick, questo può succedere. Ecco, cioè, quando tu giochi un sacco di cover zero senza l'aiuto delle safeties e i cornerback devono marcare tutti uno contro uno a uomo, ci sta che pur di non lasciarti andare via l'uomo si allunghino le mani più che in altri casi, in altri schemi. Ci sta, è un rischio che possiamo correre. Tutte le penalità però sono arrivate ai danni di JC Jackson, e quindi sicuramente questo sarà una valida valvola, diciamo, di insegnamento per Bill Belichick questa settimana. Cioè, sicuramente ci sarà da prendere JC Jackson e ripassare un attimino quello che può e non può fare un cornerback, perché in un'altra partita di diverso valore, di diversa importanza, sono cose che possono farti costare una partita. Non indugerei oltre, si dice, ho usato un termine che esce un po' dall'abitudine, però diciamo, non indugiamo oltre, ecco, meglio, e andiamo quindi al mailbag per rispondere a tutte le vostre domande. Benissimo, abbiamo terminato lo stacchetto porno anni 70 per arrivare al mailbag, che di fatto questa settimana è stato un po' particolare perché chiaramente non vi siete sbizzarriti, anche se no, in realtà ce ne sono parecchie di domande, però il fatto di avere una partita il lunedì notte tardi rendeva un po' inutile fare domande prima e magari non tutti hanno avuto modo di vedere poi la partita o in replica. Comunque rispondiamo alle domande che ci avete fatto partendo da Twitter. Vi chiedo scusa in anticipo se ci ripetiamo in alcuni casi, magari alcuni di voi hanno chiesto. Ho fatto domande simili, ma non importa, cercheremo di ripeterci il meno possibile. Gabriele Crescini su Twitter, ciao Gabriele, ci scrive: stanotte abbiamo visto molte volte zero blitz e man-to-man coverage. Secondo te, contro i Browns, la useremo ancora così tanto, oppure può essere troppo rischioso contro Mayfield e i ricevitori che hanno? Una nota sul lavoro che sta facendo l'altro Belichick, Stephen, ciao. Allora, guarda, sicuramente il fatto, parto dal fondo, sicuramente il fatto di avere i propri figli nel coaching staff può essere un aiuto per Belichick, ma al tempo stesso Stephen si occupa di difesa e di safeties, che sono tra i ruoli che stanno giocando meglio, quindi credo che ci sia anche del merito, ecco, quindi molto bene. Per il giovane Belichick, che ovviamente ha l'opportunità di imparare dal migliore. Per quanto riguarda l'atteggiamento difensivo, io credo che quest'anno, bene o male, questa difesa ti dia la possibilità di fare certe cose che possono bene o male funzionare contro chiunque. Come ti ho detto prima, la linea offensiva di Cleveland non è una linea. Almeno sulla carta, Poi magari contro di noi tirano fuori il partitone, però sulla carta è una linea che è un po' il punto debole di Cleveland. Perciò mi aspetto che l'atteggiamento sia simile, anche perché Baker Mayfield comunque non ha mai affrontato Bill Belichick. E quindi potrebbe essere il caso di vedere se anche lui, come Sam Darnold, vedrà i fantasmi contro una difesa che non ti fa capire esattamente da dove arriva la pressione. Allora, dirò questo: di quarterback capaci di leggere e di interpretare la difesa di Bill Belichick ce ne sono stati pochissimi. Uno di questi era Peyton Manning, che grazie al cielo, sportivamente parlando, non dobbiamo più affrontarlo. Un attacco che può mettere in difficoltà questa difesa è quello dei Chiefs al completo, cioè quello. Per quanto difendi bene, ha delle individualità talmente valide che difficilmente lo argini. L'abbiamo visto anche al Championship l'anno scorso. Primo tempo li abbiamo tenuti a pochissimi punti, poi nella ripresa sono venuti fuori, perché sul lungo comunque hanno delle individualità. L'attacco di Cleveland, secondo me, non è così rodato e così forte come quello di Kansas City. Oltretutto ho le mie riserve anche su Mayfield. È un buon giocatore, ma secondo me sta un po' tornando sulla terra, ecco. Sicuramente questa per Cleveland è un banco di prova importante, perché ti misuri con i campioni in carica, ti misuri col coach probabilmente migliore in circolazione, è un buon termometro per Cleveland per arrivare al meglio e cercare di capire di che pasta sono fatti, questo sicuro. Però come atteggiamento difensivo non penso che ci sia bisogno di cambiare nulla, ecco. GB, 49ers, solo una buona squadra o Super Bowl contender? Guarda, il mio... ho visto che ci sono una serie di domande, ma ti rispondo punto per punto. La mia impressione è un po' una via di mezzo, cioè sono una squadra forte, hanno sicuramente delle individualità e mi viene da dire grazie al cavolo, nel senso che è tanti anni che possono permettersi di fare dei draft in posizioni più che vantaggiose, hanno costruito la difesa bene o male sul draft e poi hanno acquisito gente importante come Jimmy Garoppolo e Sherman in difesa. Quindi è una squadra forte, è una squadra forte. Dopodiché bisogna vedere poi quando la palla scotta ai playoff se Garoppolo riuscirà a mantenere la testa sulle spalle. Insomma, vorrei vederli in qualche partita un po' provante. Certo è che hanno avuto un inizio molto, molto positivo. A me i Saints fanno paura, dice il nostro amico GB. 5-0 senza Breeze e hanno un credito enorme nei confronti della sorte. E loro hanno. Sì, potrebbe anche essere, perché no, non ho nulla da aggiungere al tuo commento. L'ultimo punto che ci scrive GB è: con che criterio viene decisa la schedule? Ok, le 6 partite contro avversari divisionali, ma le altre 10 partite? Allora, guarda, in realtà c'è un regolamento piuttosto... nel senso piuttosto ferreo per quanto riguarda la NFL, che negli anni è cambiato, però la formula, diciamo, della NFL dice che tu affronti 2 gare contro ogni avversario divisionale, e ovviamente per noi sono Dolphins, Bills e Jets, poi è una partita contro ogni squadra della AFC North e NFC East. Questo è dato dal fatto dei record della division. È una partita contro le prime classificate della AFC South e AFC West. In questo caso Texans e Chiefs. Quindi, per fartela in soldoni, tendenzialmente meglio ti piazzi in una stagione NFL e più forti sono le tue avversarie l'anno dopo. Quindi è un po' una bugia pensare che New England abbia sempre dei calendari favorevoli, poi si può argomentare quanto vuoi sugli avversari di division, perché quelli sono sempre gli stessi, ma tendenzialmente andrai ad affrontare le squadre poi, in alcuni casi, che vincono la loro division l'anno prima. Quindi sappi che, come regola generale, più forte sei, meglio vai in campionato e più forti saranno i tuoi avversari dell'anno dopo. Passiamo alle domande di Kenshiro, che scrive: Brady to Jacoby, cominciano a capirsi. Difesa, che dire, dominante forse non basta. Belichick che cerca la doppia penalità sul punt e poi gli scappa la risatina, che giocherellone. Sì, finalmente è vero, hai toccato un punto interessante, finalmente Jacoby Myers dimostra di essere entrato nelle grazie di Tom Brady, questo è importantissimo. Sulla difesa abbiamo già detto molto. Sì, la cosa del... ce l'hanno chiesta anche su Facebook, la cosa delle 2 penalità sul punt. Allora, lì la spiego brevemente. Eravamo in una zona di campo dove il punt 99 volte su 100 rotola in end zone, perché sei comunque già nella loro metà campo, e quindi è la zona di nessuno, la chiamano in America, no man's land, e quindi non sai bene cosa fare. Se stai perdendo ti giochi un quarto down in quel caso, però sopra di così tanto non avrebbe avuto senso. Non sei a metà campo, ma non sei neanche in zona di field goal, cioè quella zona un po' stupida che non sai bene come procedere. È un punt, è molto difficile per un punter calibrarlo in così poco campo, quindi cosa voleva fare Belichick? Voleva prendersi una penalità, indietreggiare magari di 5 o 10 yard e avere più campo per il proprio punter, per dosare il suo calcio. Adam Gase ovviamente non c'è cascato, ha declinato sempre le due penalità, e quindi poi alla fine la palla è rimasta lì e si è andati al punt da quella zona. C'è stata poi la risata di coach Belichick. Ciao Francesco, in arte Ray, che ci scrive. Ciao Francesco, dice appunto. Prima domanda, cosa ne pensi della prima di Watson? Mi è parso da subito decisivo e solido in ricezione. Credo che tu ti riferisca a Benjamin Watson, il tight end. Sì, ma Watson è una vita che in NFL, cioè è uno che aveva bisogno di bagnarsi un po' i piedi in campo per un drive o due e poi sarebbe da subito stato efficace. E lui è sempre il solito Watson, gli fai fare le cose che sa fare ed è un ottimo giocatore. Secondo me non è Gronkowski, ma è uno che il suo lo fa. Seconda domanda, come vedi la situazione d'attacco con il probabile ritorno di Harry e l'arrivo di Sanu? O Sanu? Secondo me abbiamo tanto potenziale, grazie. Sì, il potenziale c'è, però come vedi, come ho detto prima, bisogna sempre poi vedere come stanno i giocatori. Il football è uno sport di contatto, di collisione, ci si fa male. Quindi, vedi, a inizio anno si diceva i ricevitori, Nikhil Harry, Josh Gordon, Julian Edelman e poi Harry si è fatto male. Poi abbiamo firmato Brown, il corpo ricevitori dei Patriots, Edelman, Brown, Gordon e Brown non è durato una settimana. È troppo, di settimana in settimana cambia troppo, quindi bisogna sempre cercare di stare a un livello, di avere un livello di talento tale da riuscire ogni domenica a schierare dei giocatori che ti danno la possibilità di vincere. Secondo me Sanu avrà chiaramente bisogno di ambientarsi un attimino nella nostra offense, però anche lui, come Watson, è un veterano, conosce la NFL, secondo me potrebbe ambientarsi piuttosto in fretta nel nostro attacco. Bisogna vedere solo il timing con Brady, quello ci va un po'. Bisogna vedere quanto impiegheranno a sviluppare il rapporto i due. Fabrizio, ciao Francesco e come sempre grazie, figurati, grazie a te. Myers ha fatto un'ottima impressione delle due ultime, mi sembra 4 su 4 target in entrambe. Ma sono contento dell'arrivo di Sanu, secondo me un Patriots nato, in che modo ci aiuterà? Sì, sono piuttosto d'accordo, cioè io credo che Sanu sia arrivato con un paio d'anni di ritardo, cioè è uno che ci aveva scritto Patriots sulla fronte da una vita, era arrivato da Rutgers, poi al college ha giocato anche quarterback, quindi il classico ricevitore versatile per cui Belichick stravede, ma io ti ripeto, lui nonostante sia grosso fisicamente è uno che gioca più dallo slot, più interno, quindi potrebbe creare un po' di mismatch assieme a Edelman, insomma dipende, sono molto curioso anch'io di vedere come pensano di impiegarlo. Sicuramente è un giocatore valido, cioè su Demarius Thomas è sicuramente un upgrade, per dirne una. E poi rispetto a Slavski o Myers c'ha l'esperienza, quindi questo conta molto, e anche il fisico. Paul ci scrive, ciao Paul, ciao ragazzi, consigli su podcast americani da ascoltare sui Patriots? Allora, anche lui fa più domande, ma ti rispondo punto a punto. Io di podcast da consigliarti ne ho, di veramente validi, non tanto sui Patriots, perché io non amo i podcast specializzati. Uno dovrebbe dire, vabbè, allora, come il tuo. Sì, come il mio, in effetti, però io posso aggiungere il fatto che in italiano competizione, no? Per un tifoso Patriots che vuole ascoltare in italiano queste notizie, questi approfondimenti. I podcast che ti posso consigliare sono sicuramente quelli di The Ringer, li trovi tranquillamente tutti su Spotify, e si chiama The Ringer NFL Show, che ovviamente, come dice il nome, tocca tutta la NFL, e lo fa però in maniera abbastanza simpatica, abbastanza divertente, tipo un'oretta di puntata che ti vola via. E poi ti consiglio The GM Shuffle, che è proprio scritto come lo dici, The GM Shuffle, di Michael Lombardi e Adnan Virk. Lombardi, tra l'altro, ha fatto uscire un libro, secondo me, tra i più interessanti in circolazione sul futuro americano che ho letto e sinceramente consiglio proprio vivamente, perché Gridiron Genius dovrebbe chiamarsi, racconta, a parte che è molto interessante perché racconta del fatto che lui ha lavorato per i 49ers, ha lavorato per Cleveland, ha lavorato con Belichick, racconta un sacco di dietro le quinte, ma poi ti fa capire veramente quanto, che tipo di mondo sia l'NFL, e di conseguenza se poi tu ascolti il suo podcast riesci facilmente anche a collegare le cose che racconta con le cose che ha scritto nel libro. Ma anche se tu non avessi nessuna voglia di comprarti e leggerti il libro, già solo il suo podcast vale la pena indubbiamente, The GM Shuffle. E poi c'è il podcast di Peter King, un colosso della del giornalismo sportivo americano, The Peter King Podcast. Quello che ha Peter King rispetto ad altri è che in ogni puntata ha degli ospiti della Madonna. Quindi ci sono state puntate dove ha intervistato Brett Favre, quindi veramente molto 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 interessante. Ecco, più che podcast sui Patriots, io se ti interessa ti consiglio questo. Podcast sui Patriots ce n'è, perché ce n'è, per carità. Io non amo, c'è il podcast di CLNS, che sarebbe il Patriots All 22, e dovrebbe essere quello con il nostro amico Evan Lazar, però non ho l'abitudine di ascoltarlo. Poi c'è il podcast di Pat's Pulpit, che dovrebbe essere su SoundCloud, ma forse c'è anche su Spotify, quindi penso di averti già dato un po' di materiale su cui lavorare. Altre domande di Paul. Roberts da fullback non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo neanche io, però mi collego a quello che ha scritto Marco nel recap. Non nel suo ruolo, si è visto che era abbastanza in difficoltà. Molto meglio Ferenc in quella fase di gioco. Tomlinson ha giocato una discreta partita, è piaciuto abbastanza anche a me. Un picchiatore, più blocker che receiver, lo sapevamo, quindi bene così. Prima parte di stagione davvero positiva per Bolden, ma allora io credo, e qui mi ricollego sempre al recap di Marco che ha scritto che evidentemente la stagione a Miami gli ha fatto bene. Io credo che Bolden sinceramente sia sempre stato questo tipo di giocatore, è sempre stato uno che si faceva trovare pronto e che sapeva fare bene o male un po' tutto, solo che non aveva mai spazio, e sono contento che finalmente abbia lo spazio che secondo me meritava da tempo. Kenshiro, un'altra domanda che faceva lui, è qualche trade in vista. Credo che l'abbia scritto prima dell'arrivo di Sanu. Ovviamente, secondo me potrebbe ancora uscire qualcuno, diciamo Michael Bennett o qualcuno di questo tipo. Io quello che farei, sinceramente, sarebbe fare una trade in difesa. Perché dovrebbe essere sul mercato Yannick Ngakoue, defensive end dei Jaguars, e costa veramente molto poco, ed è secondo me un fenomeno. Se noi avessimo modo di liberare spazio salariale dando via Bennett e assicurarci Ngakoue, io lo prenderei a occhi chiusi. Quindi questa è una delle trade che farei io, ma le farei in difesa, nonostante la difesa sia un reparto forte, ma non per questo non migliorabile, ecco. Bene, allora passiamo invece alle vostre domande su Instagram. Io vi ricordo che ci trovate su Instagram come PatriotRainIG, su Twitter come PatriotRain3 e su Facebook basta che cercate PatriotRain. Allora, andiamo ad aprire il mailbag su Instagram. Anzi no, andiamo direttamente alle domande su Facebook, perché su Instagram mi ricordavo delle domande che evidentemente erano della settimana scorsa e non da questa settimana. Quanto riguarda le domande che ci avete fatto su Facebook, Andrea Tuono, ciao Andrea, ti saluto, ti ringrazio per essere di nuovo qui a seguire il mailbag e in generale le nostre produzioni. Quali squadre oltre a Kansas City potrebbero essere un ostacolo ai playoff? Con il ritorno di Darnold, vedete i Jets tornare competitivi? Prenderanno il secondo posto ai Bills in division? Ditemi attualmente le due squadre secondo voi più forti dell'NFC e AFC, escludendo Patriots e 49ers. Un saluto. Allora, andiamo con ordine. Le squadre oltre a Kansas City che potrebbe essere un ostacolo ai playoff, secondo me, potrebbe essere le Ravens, sicuramente. Potrebbero essere gli Indianapolis Colts, sicuro. E magari anche i Bills, che abbiamo già visto, riescono a giocare un buon football contro di noi. Con il ritorno di Darnold si è visto che i Jets faranno comunque fatica. Competitivi non credo e penso che i Bills siano più forti di loro in questo momento. Allora, le due squadre più forti di NFC e AFC, escludendo Patriots e Niners, secondo me sono Green Bay Packers e New Orleans Saints per quanto riguarda la NFC, mentre la AFC, secondo me, dopo di noi ci sono comunque i Kansas City Chiefs, dando per scontato il fatto che Mahomes ritorni tra qualche settimana, quindi intendo con Mahomes in rosa, perché senza di lui calano di brutto, perché hanno una brutta difesa. E dopo di loro è una bella lotta. Sai che ti dico, secondo me Indianapolis, sì. Indianapolis, nonostante chiaramente poi comunque anche Cleveland se dovesse raddrizzare il tiro, però ad oggi mi viene da dire loro. Chiudiamo con la domanda di Luca Ballanti: quali sono le squadre, soprattutto delle AFC, che più vi impressionano al momento e da tenere d'occhio? A mio parere Colts e Ravens. Sì, la vostra è una domanda simile, comunque vabbè, ci dilunghiamo un attimino. Ma guarda, allora, sui Ravens io ho qualche riserva sulla difesa, lo dicevo già la settimana scorsa, non è più la difesa di Baltimore di qualche anno fa, però è sicuramente una squadra forte, che gioca sulle ali dell'entusiasmo, trascinata da un quarterback che è bravissimo a fare tutto, anche il quarterback, e però, ripeto, sono sempre un po' restio a giudicare i quarterback così giovani, perché i quarterback si vedono sul lungo. Però sicuramente sono buoni. I Colts erano una squadra già forte l'anno scorso, hanno, ripeto, ancora una tonnellata di spazio salariale e quindi potranno lavorare bene. Già vanno bene quest'anno, immaginiamo aggiungendo pedine importanti con tutto il cap che hanno. Bene, abbiamo finito qui. Ovviamente il mio appuntamento che rinnovo è per la settimana prossima. Torneremo con gli orari canonici. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata un poco più breve del solito. Rimanete ovviamente sintonizzati sul nostro sito www.patriotrain.com per tutte le nostre produzioni. L'appuntamento con il Film Room settimanale, con Non Solo Patriots di Paolo. Poi ci sarà il Game Preview di Roberto, che ci avvicinerà al match del Sunday Night con... non è Sunday night, scusate, di domenica sera con i Cleveland Browns, e quindi tutti i contenuti che troverete come al solito sul sito e sui social. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Francesco.